penso che sia evidente come mai in questo caso del matrimonio ci è sembrato bello adottare lo sguardo dell'oggi, stare in quest'oggi e anche farci aiutare da un'esperienza che nella nostra comunità è un'esperienza molto viva e vera, uno dei momenti più significativi certamente della pastorale della nostra comunità, che sono appunto i percorsi per i fidanzati. E proprio questo pensiero in realtà ci porta dentro nella questione, perché ci sorprende, insomma, come mai a noi capita di scoprire questa bellezza proprio in un luogo, la celebrazione del matrimonio, in cui più che in altri molti hanno la sensazione di invece di vedere tanta fragilità e tanta crisi. E in effetti ad un primo sguardo anche la composizione dei nostri gruppi non è dissimile alla realtà del mondo che ci circonda. Pur non essendo un campione che possa rappresentare la totalità, chiaramente, anche i nostri gruppi presentano una grande varietà di situazioni. La maggior parte, molte quantomeno di queste situazioni, potremmo anche definirle non pienamente conformi a quello che la Chiesa intenderebbe, no? O vorrebbe. E penso che i motivi di questa varietà non c'è bisogno di elencarli, cioè li conosciamo anche per esperienza familiare. Quindi, ecco, il primo pensiero che vorremmo condividere e che ci aiuta a capire come mai in realtà noi abbiamo questo vissuto invece bello, è che i tempi di oggi non sono più sfavorevoli di quelli di ieri, in realtà, per l'annuncio del Vangelo. Anche, no, nella nostra comunità assistiamo continuamente al fatto che le tante situazioni particolari che ci sono, che magari a volte sono anche situazioni di fragilità, di fatto però non impediscono ai nostri fidanzati di vivere esperienze significative di preparazione e di celebrazione del loro matrimonio. Certo, è un punto di vista che può essere assunto solamente se non si pretende di voler ritrovare o misurare una fede, chiaramente, o un'appartenenza religiosa che sono tipiche di altri tempi, oppure di voler perpetuare lo stile o le modalità dell'accoglienza, della preparazione che potevano andare bene una volta. Se ci si mette da quest'altra parte si fa proprio fatica a condividere questo pensiero, che cioè i tempi di adesso non sono meno sfavorevoli, non sono più sfavorevoli di quelli di una volta. E in realtà sono cambiati non solo i rapporti tra i giovani e la Chiesa, o tra i giovani e i preti, se preferiamo essere ancora più concreti, preti o i laici impegnati nella comunità. Sono proprio gli stessi preti e la stessa Chiesa che vivono in condizioni pastorali, in modalità molto diverse da un tempo. Ecco perché ci sentiamo un po' più sereni che forse qualche anno fa nel dire che anche oggi si tratta di riconoscere il bello del Vangelo intorno a noi. Siamo molto diversi per numero, siamo molto diversi per visione, per mentalità. Ecco, in questo contesto ci appare forte, ecco, l'indicazione che bisogna evitare gli anacronismi, quindi, che bisogna invece dedicare del tempo, delle risorse a capire quello che è successo. Mi viene continuamente in mente in questi mesi in cui ripercorriamo quello che è successo nel quartiere, nella comunità cristiana in questi anni, come in realtà questa sia stata un'attenzione continua per tutti noi, capire cos'è successo e cosa sta succedendo, come mai noi che ci siamo dentro non ci accorgiamo di essere cambiati, ma invece uno che ci guardasse dall'esterno riconosce in noi, che magari additiamo i tempi passati, quelli che non sono più secondo quei tempi passati. Cos'è successo? capire quello che è successo e anche però progettare, immaginare, guardare in avanti al domani. Ecco, la società e la Chiesa sono in evoluzione e non ci si può sedere comodamente illudendoci che il quadro possa rimanere immutato nel tempo. E quindi nella pastorale, nelle proposte pastorali e nell'accompagnare ai sacramenti i cristiani e i ragazzi, dobbiamo tenere presente questa cosa, che lo facciamo in un tempo in cui siamo in cammino, siamo in evoluzione. E quindi anche le nostre forme o le nostre disponibilità o i nostri pensieri devono essere forme, disponibilità e pensieri di gente in disposta a camminare con. Per rispondere a queste esigenze di flessibilità, dove i corsi fidanzati funzionano meglio, sono nate delle forme, appunto, diverse da una volta. Per esempio è nata la pratica di costituire delle équipe per il matrimonio, dove accanto alla figura del prete si abbinano altre figure. Anche nella nostra comunità ci sono alcune coppie che accompagnano i percorsi per i fidanzati. E questa è una situazione molto feconda, perché fa valere appunto il criterio di una collaborazione tra ruoli, tra situazioni di vita e tra competenze diverse, all'interno della quale anche gli stessi fidanzati sentono di avere un posto, non unicamente come destinatari di una proposta, ma anche come portatori di un punto di vista da accogliere, da ascoltare, da mettere in gioco e da confrontare. E così siamo testimoni, proprio in questa modalità, ecco, del fatto che molte coppie scoprono con piacere un volto di Chiesa che non sospettavano e apprezzano il confronto che nasce nella situazione del gruppo proprio grazie alla varietà delle esperienze che esso custodisce e anche alla disponibilità a mettersi in gioco delle altre coppie. Nel momento in cui si dà la parola si crea un meccanismo virtuoso, perché tutti si sentono stimolati dalla presenza, dall'accoglienza, dall'ascolto degli altri a dare verità e profondità al loro percorso, alla loro richiesta di matrimonio. E allora nel testo che stiamo un po' seguendo, che ci aiuta, ecco, nelle riflessioni che stiamo proponendo, Chauvet propone quattro verbi che nel tempo in cui stiamo noi vivendo questi processi possono fare da guida ad una pastorale matrimoniale nelle nostre comunità. Il primo è il verbo accogliere, che appunto è diventato di fondamentale importanza proprio perché la richiesta di sposarsi viene per motivi diversi e può anche arrivare sorretta da motivazioni anche molto semplici, come per esempio la tradizione familiare o la bellezza, la festosità della liturgia cristiana o il risvolto sociale che lo sposarsi in Chiesa comporta, o semplicemente dare così protezione ad un'avventura che si sente un po' insidiosa e che comincia mettendosi insieme. Queste potrebbero essere motivazioni che a guardarle dall'esterno ci fanno sembrare la fede in secondo piano, no? Mettere la fede in secondo piano. Beh, qui appunto sarebbe scorretto in realtà separare del tutto queste motivazioni, così chiamiamole umane, dalla ricerca di fede, contrapporle, come se appunto noi ci dovessimo aspettare che invece sia la fede la prima cosa, no, che viene messa avanti quando una coppia oggi chiede di sposarsi. E perché diciamo così? Perché crediamo che la fede, per poter lavorare sull'uomo, abbia bisogno delle sue esperienze, dei suoi desideri, delle sue domande. Quella è la materia o il corpo, per usare una parola che ci piace molto, senza il quale non si può annunciare o testimoniare nulla. Per cui il fatto che giungano delle richieste di matrimonio, anche se così fragili o segnate da una povertà apparente della fede, in realtà questa va vista come una grande possibilità, non come un motivo perché ci cadano le braccia, no? Ma al contrario dobbiamo sentirci gasati, dal fatto che abbiamo la possibilità di annunciare il Vangelo a queste persone. Accettare che queste coppie, che diciamo, queste coppie sì, possano essere il tempo e il luogo in cui lo Spirito sceglie di parlare e di parlarci. E perché diciamo si possa guadagnare questo sguardo, che cioè lo Spirito sta lì dove sono le coppie, non che c'è, ce l'abbiamo in tasca noi, no? E allora questo chiede a tutti noi una profonda conversione, che ci fa guadagnare la fede, semmai, non ce la fa perdere, perché ci avvicina all'atteggiamento tipico di Gesù, buon pastore. Presente alcuni testi del Vangelo, ovviamente quello che abbiamo letto stasera in assoluto è uno dei più belli, anche se lo abbiamo letto nella forma breve, ma la conosciamo, no? La vicenda di quell'incontro e come dentro quell'incontro nasca una condivisione delle storie che non mette in conto la povertà o la fragilità delle esperienze, anzi le valorizza come occasione per un racconto, per una testimonianza e per un annuncio. Il secondo verbo è progredire, perché appunto quando ci perviene una richiesta a celebrare il matrimonio dobbiamo sempre pensare, come atteggiamento mentale, che anche quando fosse formulata in modo semplice all'apparenza, in realtà nasconde domande ben più profonde che non la semplice richiesta di celebrare il matrimonio. Anche quando i ragazzi non fossero capaci o abbastanza coraggiosi per esporle e formularle così, perché c'è un'umanità di fondo che è vera di fronte al matrimonio. Ecco, e allora anche qui il testo della Samaritana diventa molto significativo. Per quella donna al pozzo avviene una trasformazione interiore che passa dalla scoperta dell'essere lei assetata per prima di Gesù Salvatore, e quella sete non è che non ci fosse prima, ma non aveva un nome. Quindi in realtà è una grande possibilità quella di poter dare un nome alla sete di alcuni giovani, grazie al fatto che si confrontano con i sì importanti della vita. E questa vitalità dell'acqua, no? Acqua viva, che Gesù, appunto, con la quale Gesù rappresenta se stesso, è ciò che bisogna curarsi di far sperimentare e scoprire attraverso quindi percorsi per i fidanzati e le nostre celebrazioni dei matrimoni. Dice Chauvet, ci sarebbero due condizioni perché questo si verifichi. La prima sarebbe di non pretendere di rettificare il contenuto della fede, ma invece di essere preoccupati di disseminare la parola di Dio. Cioè, ho trovato questa frase che è molto bella. L'arte pastorale consiste nel combinare la proposta delle questioni evangeliche con l'evangelicità della loro proposizione. Cioè bisogna continuamente confrontarsi sullo stile, oltre che sulle cose che diciamo. E la seconda condizione è che dobbiamo pensare che la parola di Dio obbedisca alla legge della gradualità, questo l'abbiamo già detto prima, cioè in realtà ciò che è importante non è la compiutezza delle nostre domande, delle nostre consapevolezze, ma è che si stia progredendo, cioè che si sia in cammino, non l'ansia appunto di avere tutto in ordine, tutto a posto, ma che ci si metta nella situazione della disponibilità a camminare. Questo è quello che dobbiamo chiedere ai ragazzi che vogliono celebrare il sacramento. Non spetta a noi la compiutezza del Vangelo, ma al Vangelo stesso. E però si viene fatto notare come in realtà invece è una tentazione fortissima della Chiesa, dei preti e anche dei laici, no? Quella di pensare di dover controllare o regolare, invece di conformarsi allo stile del Maestro, che nel Vangelo dice che la condizione tipica del ministro è quella di essere il servo inutile, un servo qualunque. E il terzo verbo, celebrare. Questo appunto siamo adesso nella situazione del celebrare. Però è chiaro che nel caso del matrimonio diventa particolarmente delicato, perché spesso le assemblee che appunto vengono in chiesa per celebrare il matrimonio sono delle assemblee dove gli stessi sposi e i loro invitati non sono spesso abituati a stare in chiesa. Spesso hanno così un po' abbandonato o lasciato indietro la celebrazione dei sacramenti. Sono abbastanza lontani magari dalla vita sacramentale della comunità. E quindi capite che la sfida è far diventare un'assemblea di questo tipo, in tutta la sua varietà, un'assemblea che effettivamente prega, che fa un'esperienza di stare in una situazione dove il linguaggio è quello giusto, dove quindi si porta a casa anche una sensazione, chiaramente, corretta. È molto difficile gestirla questa situazione. E allora qui è proprio una delle cose più delicate, che sarebbe una di quelle cose di cui discutere continuamente come comunità e di cui, a partire dalla quale confrontarsi, anche proprio per capire quali potrebbero essere gli strumenti, le modalità più efficaci per realizzare il clima che la celebrazione chiede. Anche qui Chauvet dà due pennellate che sono nella loro semplicità assolutamente significative. Anzitutto lui dice: ciò che conta è fare ciò che si dice. Quindi noi attraverso la celebrazione diciamo tante cose, ma dobbiamo preoccuparci che i simboli, che i gesti che facciamo facciano accadere quello che diciamo. E quindi i canti, la gestualità, la situazione dell'assemblea, come è disposta, gli oggetti che si usano, sono tutti degli strumenti che possiamo mettere a servizio di questa idea. Secondo, la sobrietà, che è di una limpidezza disarmante, però se ci ferma a pensarci è veramente anche molto profonda come indicazione, perché va nella direzione di un pudore che serve a rispettare il mistero di Dio e di evitare quegli estremi dove noi spesso invece cadiamo, che sarebbero quelli diciamo di fare della messa un intellettualismo, e l'altra che è quella di fare così il luogo dello sprizzare delle emozioni e basta, no? Dell'emozionalismo. E l'ultimo verbo è il verbo proseguire, dove dice sostanzialmente che questo è il più importante, perché la cosa più importante è il dopo, come sempre, anche il dopo venire in chiesa per celebrare l'Eucaristia. Cioè, bisognerebbe qui allora raccontare come si struttura un incontro tipico del percorso fidanzati in comunità. Si costruisce un gruppo, che può essere di 20, 30, 40 persone, poi in base all'anno. In questo gruppo si trova al sabato pomeriggio, due orette, e diciamo così, l'andamento del pomeriggio è tale per cui c'è il momento della preghiera, dell'apertura della scrittura, della parola di Dio, c'è il momento della proposta, quindi di uno spunto per la riflessione e il confronto, c'è il momento del confronto, dove appunto tutti prendono la parola o possono prendere la parola, e c'è il momento della convivialità, dove appunto ci si finisce, però succede sempre, quasi per magia, che la maggior parte delle persone non vadano a casa, nonostante sia finito il tempo. Ci si ferma per mangiucchiare qualcosa, per bere il tè, per scambiare due chiacchiere, e quello che succede è che in questa maniera di fare si stabiliscono dei legami, perché se noi siamo fatti così, cerchiamo in fondo dei legami, no? E succede poi che quando si celebra il matrimonio, spesso, quel clima appunto che istintivamente ci sembrerebbe difficile di poter guadagnare attraverso appunto semplicemente lo stabilire degli studenti, degli strumenti, viene invece spontaneo per il fatto, non so, che si è creato un filo anche solo tra il prete e quei due sposi lì, o tra alcune persone della comunità e appunto la famiglia o i ragazzi che si sposano, no? Cioè si crea una condivisione che rende vero quello che si fa. Quindi capite che la vera sfida sarebbe che i cristiani nel quartiere, nella città, nel luogo in cui vivono, fossero dei creatori di legami, insomma, perché la presenza di legami veri e significativi poi rende veri i gesti. E quindi in realtà, perché le nostre liturgie siano vive, siano belle, non è sufficiente che le rendiamo belle attraverso le modalità o le parole che diciamo o i gesti che facciamo, ma dobbiamo preoccuparci di quello che avviene fuori dalla Chiesa, di quello che succede tra di noi quando ci appunto sosteniamo i nostri percorsi, perché allora quello che poi facciamo in Chiesa dice la verità di quello che abbiamo costruito fuori. E questo è vero soprattutto nel caso appunto dei ragazzi che chiedono di sposarsi, anche perché spesso sono nella situazione di cercare casa, per esempio, o di avere bisogno di sentirsi accolti in un posto, quindi. Ecco, per dire questo quanto valga la pena di investire risorse e tempo in una pastorale matrimoniale, e come mai come in questo settore possa accaderci di scoprire la Chiesa come il luogo dove noi che siamo i cristiani scopriamo di essere evangelizzati da coloro che evangelizziamo. E questo penso che sia così, se leggiamo il Vangelo, è proprio quello che accade agli apostoli, ai discepoli nel seguire Gesù, ed è anche quello che darebbe leggerezza, slancio e bellezza al fatto di, così, di impegnarsi anche nella nostra vita di fede, nel nostro cammino cristiano.